domanda drammatica e non credo di essere all'altezza di dare risposte, però sfrutto gli interventi che mi hanno preceduto, che hanno trattato lo stesso argomento, in particolare quello di Gianfranco Iadecola, che saluto qui, anche perché è un vero specialista del codice deontologico. Io ho letto tutti i suoi scritti, quindi si troverà in quello che dico l'eco del suo pensiero. E credo che per affrontare una domanda di questo tipo dobbiamo per forza confrontarci con dei concetti che io cerco di fissare, ben consapevole che sto cercando di fissare delle cose che non sono fissabili, come è stato appunto detto un attimo fa. L'eutanasia attiva, o l'eutanasia vera e propria. Ecco, è stato appena detto, l'articolo 17 del codice deontologico è l'unica che la definisce, e però nel codice troviamo una definizione molto ridotta, molto ristretta del concetto di eutanasia, perché si dice che si vieta l'eutanasia nel senso di ogni intervento finalizzato. Ecco, qua penalisti ce ne sono pochi, ce ne sarebbero tre o quattro perché facciamo un altro mestiere. Si direbbe occorre un comportamento specificamente orientato alla morte e per raggiungeremo occorre il dolo diretto e intenzionale, cioè non basta procurare la morte in sé, anche se il malato la chiede, ma occorre un intervento preciso. Ecco, questa è l'eutanasia che il codice deontologico vieta espressamente, è stato appena detto, io lo ribadisco. Un medico, nonostante ogni richiesta del malato, non può procurare la morte, non può compiere, dice il codice, interventi finalizzati a tale obiettivo. Ma noi sappiamo che l'eutanasia, forse il codice deontologico poteva anche risparmiarsi questa posizione, ma potremmo, secondo me, ha un senso perché l'ha fatto, perché l'eutanasia è chiarissimamente vietata dal codice penale. Sappiamo che il codice punisce l'omicidio del consenziente, punisce anche l'aiuto al suicidio, anche se nel caso di Pier Giorgio Welby praticamente siamo andati un po' al di là, ma adesso ne parlo più avanti. Ma l'eutanasia è vietata dallo stesso codice civile, articolo 5, implicitamente va via per senz'altro. Io penso che nessun dubbio è possibile su questo. Però io andrei più in là. L'obbligo del medico, e rispondo proprio alla domanda, di petto direi, no? Come lo vedo io. L'obbligo del medico è la cura per la vita, non per la morte. Il medico è il garante della vita, della salute. E sappiamo tutti, non è stato ancora detto però oggi, però di solito è la prima cosa che si dice, è un'obbligazione di mezzi, non di risultati, ma non meno impegnativa in rapporto alle difficoltà e all'incertezza della medicina. Noi sappiamo che la medicina è arte, non scienza. Non voglio rifarmi al celeberrimo apologo di Collodi, che tutti conosciamo, vi ricordate il corvo, la civetta, il grillo parlante. Questa è la medicina, purtroppo, e sarà sempre così, malgrado tutti gli strumenti che inventiamo ogni giorno di più. Poco fa è stato detto che l'eutanasia passiva non esiste, ma esiste invece nel codice deontologico, almeno quella che intendo io per eutanasia passiva, è l'articolo 39. E c'è stata una notevole modifica tra il vecchio codice deontologico e il nuovo, perché prima si diceva che nel caso di malattia prognosi sicuramente infausta o giunta alla fase terminale il medico poteva fermarsi. Oggi si dice che deve fermarsi, ma il medico curante deve comunque impegnarsi, è stato appena detto, lo ribadisco, a risparmiare inutili sofferenze tutelando ciò che resta della dignità della persona. È vero però che l'eutanasia passiva in diritto è contestata. È contestato per una ragione evidente, perché è difficile distinguere dalla eutanasia vera e propria quando si abbia l'obbligo della cura. Pensate un attimo, faccio l'esempio più clamoroso, pensate al genitore o al coniuge che interrompe l'alimentazione o l'idratazione forzata. Quando si ha l'obbligo di intervenire, l'omissione dell'obbligo di intervenire equivale al positivo, dice da sempre la Cassazione. Sotto il profilo deontologico però invece il codice, anche per questo l'ha detto, a me sembra che non ci siano dubbi. Il medico, questa è la nuova scelta di campo, ma qui ci aprirà certamente un dibattito dopo, il medico è tenuto ad accettare la condizione umana, cioè l'ineluttabilità della morte. è chiaro che qui saremo sempre in dubbio sul quando e sui limiti, e a smettere di lottare. Se la morte si profila ed è giudicata secondo i canoni di quello che è definita arte, non scienza, imminente e inevitabile. Non basta. Se viene meno la coscienza, aggiunge il codice, il medico deve proseguire nelle terapie di sostegno, se sono ragionevoli, evitando ogni forma di accanimento terapeutico confronto con quest'altro concetto. In precedenza, ecco un altro punto per cui secondo me è importante che il codice abbia preso questa posizione, doveva tenere conto anche della volontà del paziente se diretta alla morte nell'eutanasia passiva. Oggi tale obbligo non c'è più, mentre lo troviamo, e questo conferma che l'eutanasia veramente non ha diritto di cittadinanza nel nostro codice, lo troviamo proprio nell'accanimento terapeutico, dove si deve tener conto della volontà positiva del malato, quello di sopravvivere. Quindi per morire non c'è spazio alla volontà del paziente, ma c'è spazio per la volontà di vivere, e il medico deve tenerne conto. Ma io dico, aggiungo una cosa molto importante, perché vedi che il codice, non lo sarà fatto apposta, io credo di sì, il codice che abbiamo oggi è datato 2006, la legge più, direi, più importante, più recente europea è quella francese, la fa la celeberrima Leonetti, che ha introdotto la cosiddetta direttiva anticipé, e in questo campo, ed è un, direi, un punto di vista esaltato dal cardinale Martini proprio per il rapporto a Giorgio Welby, ecco, la Leonetti ha fatto una scelta di campo che secondo me il codice deontologico italiano rifiuta. La Leonetti dice, non mi ricordo più l'articolo, credo fosse l'articolo 10, la legge francese, dice che il malato può rifiutare il trattamento, questo può farlo anche in Italia, ma può limitarlo, e quindi c'è uno scontro, secondo me pazzesco. Io non approvo affatto la legge Leonetti, anche se va di moda, è piaciuta moltissimo al cardinale Martini e a tanti, perché in realtà la posizione del malato invince l'autonomia professionale del medico, e io non sono affatto convinto che questa sia una scelta buona. In Francia il medico può rifiutare il trattamento e può limitarlo, ed è proprio il caso di Giorgio Welby, che se ci fosse stata la legge Leonetti, per Giorgio Welby avrebbe avuto benissimo il diritto di obbligare il medico curante a interrompere la cosiddetta come si chiamava l'affare, il respiratore artificiale. Ecco, l'accanimento terapeutico, e condivido quello che ho sentito poco fa. Cos'è l'accanimento terapeutico? Certo, il codice lo definisce, come poteva non definirlo? Però certamente il codice e l'accanimento terapeutico è un problema, caso per caso. Noi intendiamo per accanimento terapeutico, io intendo l'ostinazione, l'andare, non arrendersi, e procedere in interventi che devono essere straordinari, evidentemente, di sostegno vitale, ma è ovvio che ogni caso fa storia a sé. Se da essi non è lecito attenderci ragionevolmente benefici tangibili, ma qui si deve tenere conto della volontà del malato, l'ho detto prima, se è diretta alla sopravvivenza. Non è però un obbligo. Questa è la differenza tra il nostro codice e la legge Leonetti, perché il medico valuterà la volontà del malato alla sopravvivenza nell'ambito della sua autonomia. Secondo me nel codice c'è una precisa scelta di campo, questa autonomia è incoercibile, il medico è sempre libero, secondo me deve essere libero di fare quello che crede. È chiaro che il malato può cambiare medico, almeno come può cambiare avvocato, che mi sembra una fortissima garanzia per il malato, ma il malato non può imporre al medico la diagnosi e la terapia. In definitiva io direi che fuori, nel capo questa conclusione, che fuori di casi di eutanasia passiva, quello che è definito così, o di accanimento terapeutico, il medico ha sempre l'obbligo di garanzia della vita, deve sempre lottare per la vita, mai per la morte. Il malato non in fase terminale, Giancarlo ha ricordato che il Consiglio di Sanità è escluso perché Giorgio Welby si trovasse in fase terminale, il malato non in fase terminale deve essere aiutato a vivere, non a morire. Questo ci dice il codice, secondo me questo impongono l'etica e la legge. Ecco, ma c'è anche l'eutanasia indiretta. L'eutanasia indiretta nel codice non è scritta, ma la ricaviamo con sicurezza assoluta proprio dalla norma dell'eutanasia vera e propria, perché se l'eutanasia vera e propria, attiva, consiste in interventi finalizzati, diretti, volti alla morte, specificamente orientati a quell'obiettivo, evidentemente non possiamo parlare di eutanasia se l'evento morte è soltanto indiretto e conseguenziale, ma non voluto. È un discorso che ricavo proprio da un testo di Gianfranco De Cola, che adesso avevo commentato anch'io, senza sapere che l'avesse scritto anche lui, e si richiama ad un celeberrimo proprio discorso di Pio XII ai medici degli anni 50, pensate un po', sono 60 anni fa, quando un medico rivolto a Pio XII gli chiese: ma se io do il farmaco antidolore, nell'intervento precedente si è parlato proprio di questo, e se so che la morfina può abbreviare la vita, posso farlo o non posso farlo? Questa domanda mise in difficoltà perfino Pio XII, che era un grandissimo pontefice di una cultura spaventosa, credo che l'unico che poi possa essere confrontato è proprio il nostro attuale pontefice Ratzinger. Ecco, Pio XII tacque per qualche minuto e poi disse: se non c'è altra scelta, sì. Bene, posso citare un caso, il caso della Corte della Camera dei Lord in Inghilterra, il caso Blaine, non so se ci sia un calcio qui, penso di sì, ci sono dappertutto. Blaine era un tifoso del Liverpool, fu schiacciato dalla massa e ridotto a stato vegetativo e veniva alimentato artificialmente, e la Camera dei Lord si trovò a decidere se il Blaine dovesse o no continuare a vivere nel modo in cui era ridotto. E la Camera dei Lord disse una cosa molto discutibile, però disse anche una cosa secondo me accettabilissima. Quella discutibile era che per decidere se doveva vivere o morire bisognava decidere secondo il best interest, secondo la migliore qualità della vita, e qui abbiamo addirittura il caso contrario, perché ci sarebbe l'arbitro del medico sulla volontà del paziente, perché Blaine non poteva più parlare. Ma poi aggiunse anche che contro il dolore si ammetteva espressamente, sempre col criterio del best interest, si ammetteva che si potessero dare i farmaci antidolorifici anche se abbreviano la vita, purché naturalmente non sia finalizzata la morte. Cioè, io posso rischiare di abbreviare la vita senza volerlo. E veniamo al consenso informato, perché è un altro concetto con cui bisogna fare i conti. È stato già detto, ma forse qualcosa di più si può dire. Non si può intraprendere alcuna terapia senza un'adeguata informazione del paziente, che però può rinunciarvi. Io per esempio rinuncio sempre, non voglio saperlo. E poi magari leggo, vi spiego perché ci sono capitato di recente, e non sono per niente soddisfatto di come funziona questo consenso informato. E ci vuole anche un'esplicita, inequivoca autorizzazione dell'interessato. Naturalmente, se c'è il minore, l'interdetto, sono rappresentante dal genitore o dal rappresentante legale, dice il codice. Il consenso, e vedete, è una pratica abbastanza usuale, specialmente in chirurgia, è espresso per iscritto nei casi più gravi. Certo, vado a fare un'operazione al cuore o al cervello, il medico non la farà mai, il chirurgo, se non ha il consenso scritto. E quindi, il discorso che ho fatto prima tra Branca e De Cor, qua sono d'accordo solo fino a un certo punto, ecco, in caso di contestazione, questo scritto fa prova contro il paziente, rovescia e supera il discorso che faceva la De Cor prima. Ma il paziente capisce il consenso scritto. Io credo che negli ospedali, io parlo da paziente, so che il pubblico è di medici, ma è stato già detto che io amo le provocazioni, mi dico sempre con gli avvocati e questa volta voglio litigare con i medici. Il medico non sempre sta a perdere tempo a spiegare al malato, che spesso non capisce quello che può succedere. Per avere il consenso informato, il medico dovrebbe perdere metà del suo tempo a spiegare che cosa succede, e dopo tutto dovrebbe anche assicurarsi che il malato abbia capito. E quindi c'è spesso lo scontro angoscioso tra la fretta del medico o la possibile fretta del medico e la ridotta capacità di capire del malato. Ma se il malato firma, ciccia, direbbe Cossiga, peggio per lui, ma siamo sicuri? può provare ancora di essere stato fuorviato o addirittura ingannato. Beh, a me è capitato di fare una facilissima operazione e siccome mi fido sempre, ho firmato senza leggere. Il medico non mi ha spiegato nulla, o quasi, ma dopo l'operazione ho letto tutto, mi sono spaventato retroattivamente di quello che poteva succedere. Ecco, io credo che questo sia un problema nella pratica sostanzialmente irrisolvibile. Il medico non avrà mai tutto il tempo necessario per far capire a certi malati quello che può succedere, specialmente in chirurgia, perché può succedere tanta roba. Il mio consenso informato che ho firmato, perché mi fidavo del mio medico, perché è d'amico, era fatto di 5 pagine di cui io stesso con una certa cultura ho faticato moltissimo a capire. Capisce? Ma se il consenso è rifiutato da un malato lucido, consapevole e capace, Webby, il medico si deve fermare. Si deve fermare, e questo non so se ancora tempo, ma ve lo racconto perché è troppo interessante. Il mio, perché sono appassionato di questi problemi dell'eutanasia? Perché ci sono capitato 35 anni fa, tutto sommato la legge c'era già, l'articolo 32 della Costituzione c'era già. A me è capitato di essere chiamato da un medico legale, ti ricordi Viterbo, che era primario qui all'ospedale a Venezia, e mi dice: guarda che c'è un testimone di Geo, una bellissima ragazza di 27 anni che viene a vedere, e sono andato infatti. Perché è attirato da questa promessa, che però non vuole farsi la trasfusione, se non la fa in 24 ore muore. E sono andato a cercare di convincerlo, era testimone di Geova lei, e testimone di Geova anche il marito, che istigava la moglie a non farsi la trasfusione. La cosa tragica di quella colloquio, che non dimenticherò mai, è che l'anestesista, uomo di grandissima cultura, probabilmente molto più colto di me, dava ragione, non possiamo. E io, che invece ragionavo da sponda vecchio codice, in maniera totalmente diversa, io ragionavo con molta semplicità: in ospedale si va per guarire, non per morire. Dicevo, se lei non si fa la trasfusione, la faccio per forza, la mettiamo in anestesia e gliela facciamo. L'anestesista si rifiuta e gli domanda: ma se faccio arrivare un altro anestesista tu che fai? Si vede che ha avuto paura di quello che sarebbe successo con la cultura dell'epoca, e lui ha consentito che chiamassi io, cioè Viterbo, un altro anestesista che fece venire rapidamente da Vetri, posso fare anche il nome, il professor Simone, adesso in pensione. È arrivato dopo i tempi possibili a Venezia, che sono sempre tempi lunghi, arriva, mi fa la trasfusione in sedazione. Dopo, la mattina dopo, la Patrizia Scatese, dico anche il nome, stava benissimo. Beh, insomma, non so se ho sbagliato, probabilmente sì, certo, avrei dovuto fermarmi con la luce di quello che so oggi, anche se c'era lo stato di necessità. Però Patrizia Scatese evidentemente non era così scontenta di essere sopravvissuta, perché mi ha mandato una cartolina per tanti Natali. Poi la gratitudine non è mai eterna, ha smesso, ma spero che stia ancora bene come allora, anche se non sarà carina come era la volta. Ecco, ma tutto questo, ecco il problema Webby, tutto questo autorizza l'aiuto al suicidio, perché questo è il problema drammatico di Pier Giorgio Webby. Webby ha tutti i diritti di rifiutare i trattamenti, in Francia poteva anche scendere, ma in Italia poteva coercire il medico a togliergli il respiratore con sedazione come voleva lui? Beh, ci sono due casi famosi nel mondo che cito per cultura e che io sostengo che la procura di Roma ha sbagliato ad archiviare, mentre ero favorevole, ho letto lo studio che ha fatto Gianfranco De Cola del giudice civile romano. Il malato secondo me deve fare tutto da solo se si vuole suicidare, è successo già 2 volte nel mondo. Nel caso Oregon, Cerebello, Oregon è lo Stato, non è un paziente. Nel caso Oregon addirittura il PM è stato processato per questo, perché nello Stato dell'Oregon l'aiuto al suicidio è proibito. È il caso Pretti, Cerebello, proprio in tutto il mondo, perché è una cosa unica. Lo racconto in 10 secondi se ci riesco. Diana Pretti era, come Pier Giorgio Webby, alimentata col naso enogastrico, col sondino enogastrico. Ma era lucidissima, e allora ha fatto una cosa straordinaria, credo che non abbia precedenti del mondo, ha chiesto al DPP, che sarebbe il PM inglese, molti non sanno che in Inghilterra c'è il PM da poco, perché, di non incriminare il marito nel caso che l'avesse aiutato a morire. Ora nessun PM al mondo può promettere l'archiviazione prima del fatto, e infatti il PM gli disse in faccia, non ti dico nulla. Lei ha impugnato questo rifiuto alla Corte di Giustizia di Strasburgo, appellandosi alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E la Corte, ecco la sentenza che secondo me andava citata nel caso Welby, invece è stata citata nel caso Englaro, ecco, la Corte ha detto che si ha diritto alla vita, ma non diritto alla morte, e che se c'è, se è malato intende suicidarsi, non può pretendere che qualcuno lo aiuti a farlo. Scritto che sono principi fondamentali, attenzione, è la Corte di Giustizia di Strasburgo che ha applicato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vincola anche l'Italia. Quindi è una sentenza che possiamo tranquillamente invocare anche noi. Ma se il malato è interdetto minore, ci si rivolge, l'ho già detto, al rappresentante legale. Ma qui il codice, vedete, che entra in, come dire, in agitazione. Ma se il rappresentante legale, altro problema che potremmo impiegare tutta la mattinata, ma devo finire a discuterlo, ma se il padre o il tutore rifiuta il consenso, è già successo diverse volte in America, ad un trattamento che il medico giudica assolutamente necessario e indifferibile, che fa il medico? Si ferma. Ipotizzato un minore e il padre che dice non voglio questo trattamento, lasciamolo morire, il medico che fa? Beh, il codice dà una risposta, naturalmente è una risposta che scarica, come sempre succede in Italia, questo stupendo paese in cui se succede o non succede qualcosa la colpa è inevitabilmente del giudice, e il medico informa il giudice, è claro, nasce più o meno così. E il giudice che fa? Con quali criteri decide se tizio deve morire o sopravvivere? Però secondo me la soluzione io ve la propongo senza volerla passare per sicura, e sono sicuro che qui le opinioni ce ne saranno tante, ma io credo che se indubbiamente il medico deve tener conto, si dice, della volontà del malato, perché è chiaramente un diritto personalissimo quello di vivere o di morire. E il caso è chiaro, è proprio questo. La Cassazione è andata alla ricerca del fantasma. Io critico la sentenza della Cassazione in grado proprio perché cerca una prova impossibile. Ma com'è possibile che per fatti di 15 anni prima la Cassazione possa avere una prova della volontà dell'Englaro di oggi? È una cosa assurda, è assurda, anche se, e qui perché c'è veramente da arrabbiarsi, anche se la soluzione potrebbe essere tranquillamente trovata nel testamento biologico. L'Italia è il solo paese che è rimasto senza testamento biologico. Ora, io lo dico qui, se capita a me, voglio che qualcuno stacchi, perché voglio morire tranquillo, non voglio rogne, mi sono spiegato, perché quella non è vita. Però posso vincolare il medico senza un documento solenne come il testamento biologico? Beh, ho avuto una grande soddisfazione, ho sostenuto questa tesi neanche 15 giorni fa in un altro convegno, e c'erano due senatori, uno della destra e uno della sinistra, che mi hanno dato ragione. Gli ho mandato il mio appunto sperando che serva a qualcosa, non credo, ma vediamo. Ma, conclusione, se c'è incertezza, guardate che è già successo nel celeberrimo caso Crutland in America, quando c'è stata incertezza la Corte ha deciso che vale la vita. Io dico che se col codice deontologico che abbiamo, se abbiamo l'incertezza nel caso Englaro, l'avremo per forza, perché nessuno al mondo potrà provare la volontà attuale della povera Englaro oggi. Quando l'ultima volta che ha parlato è stato 15 anni fa. Cosa vale? Io credo che mi sembra indegna la soluzione. Vale il principio della vita. e il medico deve, obbligato, a curare, perché soltanto un'inequivoca volontà dell'interessato, non della presidenza legale, non del tutore, non del fiduciario. Queste sono le famose direttive anticipate che il codice, lo diceva prima Giancarlo della Regola, ha autorizzato, il nostro codice deontologico, copiandolo dai francesi, da Leonetti. Ma se rimane, se residua anche un minimo di incertezza, credete a me, vale la vita. Grazie.